Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Questo programma è offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio. E primo.
Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati. Eccoci qua per l'inizio settimana all'interno di Punto Biancorosso, la nostra striscia che vi tiene compagnia ormai da tantissimo tempo, che dire. Allora, diamo subito il ben tornato sulle nostre frequenze all'uomo del lunedì, Cristian Camilletti con noi.
Buonasera Stefano, ciao, ben ritrovato a te, ben ritrovati ai nostri radioascoltatori in questo lunedì sera con Punto Biancorosso. Si apre così una nuova settimana insieme all'appuntamento fisso con i vostri colori del cuore, all'indomani dell'ennesima vittoria. È l'ottava di fila in campionato, se ci mettiamo anche quella di Coppa Italia invece giunta durante la settimana nel match contro il Cantiano, invece saliamo a 9 vittorie consecutive. E insomma, 3 punti che ieri sono arrivati sull'infame, fatemelo dire, campo di Cattolica, un campo praticamente ingiocabile, impossibile giocare palla a terra, insomma, lo abbiamo visto più e più volte, insomma, c'erano grosse difficoltà far scorrere la palla sul manto erboso proprio per i rimbalzi irregolari che arrivavano dal terreno di gioco. Comunque, dicevamo, 3 punti fondamentali, perché questi ci danno la possibilità di mantenere il più 11 sulla diretta inseguitrice Virgo Senigallia, che tra l'altro affronteremo tra 3 domeniche, visto considerato che domenica si scenderà in campo a Pergola ancora nella seconda trasferta consecutiva contro la Laurentina, poi di nuovo in casa e poi appunto si andrà sul nuovo manto erboso di Senigallia, dove lì probabilmente potremmo mettere fine ai discorsi, diciamo, per quanto riguarda questo campionato. Stefano, ieri insomma partita un po' così, dicevamo anche ieri in sede di commento con il nostro Paolo Papilli, che tra l'altro poi avremo tra poco come nostro primo ospite di serata, proprio per rivisitare in quanto accaduto ieri, o forse anche quanto non è accaduto ieri, visto che sì, abbiamo vinto, hanno vinto meglio loro, i giocatori che scendono in campo, però è stata una partita
brutta.
Iniziamo
a fare dei distinguo, cioè hanno vinto loro perché voi avete vinto a tavola e loro hanno vinto invece in campo. Allora, dobbiamo fare una precisazione, questa sera stiamo facendo un esperimento perché ci stiamo preparando, sapete che arriverà il 5G, bisogna essere attenti alle nuove tecnologie, fra poco ci si sposterà tutto sul tablet, quindi se volete vedere la classica diretta ci trovate sul nostro canale YouTube questa sera, sulla nostra pagina Facebook dove stiamo facendo esperimenti. Il video sicuramente è buono, se è giusta, ma non c'è la cravatta, perché ti aggiusti? Vabbè, il video è buono, l'audio dobbiamo lavorarci perché adesso lo stiamo recuperando in maniera un po' particolare, però siamo attivi su entrambe, quindi la classica diretta, quella che siete abituati a vedere su Facebook, la trovate invece sul nostro canale YouTube e questa sera stiamo sperimentando invece per quello che ci riguarda nella pagina Facebook, e poi man mano insomma ne faremo delle cose, ci stiamo lavorando per fare delle sorprese, insomma ci stiamo attrezzando. Allora, torniamo invece alla partita di ieri.
Sì.
Eravamo partiti prevenuti, no? Io penso, per quello che riguarda il campo, eravamo già partiti abbastanza prevenuti. C'è stata anche, dopo, per quello che riguarda l'aspetto tecnico, ne discuterete tra poco abbondantemente con Paolo. Che dire?
Possiamo dire che talmente sapevamo e sapevano i diretti interessati quanto il campo fosse orribile, tanto che appunto non ci si voleva giocare.
Sarebbe stata...
Siccome ho sentito anche ieri messaggi, qualcuno mi chiedeva anche ma come mai hanno accettato di giocare su questo campo? No, non l'hanno accettato. Dalla società non avevano assolutamente accettato di giocare sul campo di Cattolica, proprio memori di quanto avevano visto nel match contro il Gabice Gradara di dicembre, però non è stata data altra alternativa alla nostra società. Insomma, il Villa San Martino ha detto o questo, e così ci si è dovuti adattare. Però appunto quello che è venuto fuori ieri è stata una partita brutta, dove fortunatamente è stata sbloccata al 28esimo del primo tempo da una punizione magistrale, e che punizione firmata da Cristian Trombetta, quarto gol in campionato, anche grazie a un rimbalzo sul terreno di gioco proprio prima, poco prima di arrivare in porta, che ha un po' deviato forse la traiettoria originaria del pallone, e questo comunque ha fatto sì che si potesse arrivare alla vittoria. Poi il secondo tempo non c'è stato praticamente niente da commentare, partita brutta, da prender sonno quasi, ti dico la verità, qualche sbadiglio mi è partito durante la gara, però purtroppo quello è stato. Abbiamo sentito Nocera appunto anche lui lamentarsi del campo, io però poi ne parleremo appunto con Paolo, abbiamo fatto anche la disamina tra primo e secondo tempo, oggi ho avuto modo anche di riascoltarle quelle parole che abbiamo detto con Paolo Papili all'intervallo del match di ieri. Un po' i soliti problemi, le solite cose, sì, accentuate da un campo bruttissimo, però fondamentalmente stiamo sempre a parlare delle stesse cose, un gioco che non si vede, un cambi sbagliati, insomma. Tra l'altro ti aggiungo, Stefano, e lo dico anche ai nostri radioascoltatori, che ieri il presidente Stefano Marconi si è allontanato dal campo, dal comunale di Cattolica, anche con un po' di anticipo, e chi lo ha visto ci ha dichiarato che era veramente scuro in volto, e addirittura anche chi è abituato a frequentare il presidente ha detto che è abbastanza combattuto proprio nella presenza delle prossime gare in trasferta della sua Anconitana, proprio perché non è per nulla soddisfatto di quanto deve vedere la domenica in campo. Comunque noi naturalmente staremo a vedere cosa accadrà, magari anche un sai, a caldo, un certo tipo di sfogo che va digerito. Però comunque ieri c'è stata l'ennesima brutta prestazione per quanto riguarda l'Anconitana. Vogliamo vedere un attimo quello che è il quadro di giornata, poi ci fermiamo per il nostro primo break pubblicitario, così
senza andiamo... Intanto chiedo a Giacomo se adesso va meglio, sì. Perché Giacomo ci ha scritto che c'erano dei problemi con l'audio, se adesso insomma riesce a migliorare. Ricordo sì. Sempre questo succede nella nostra pagina Facebook, se andate nel canale YouTube invece dovreste sentire e vedere sicuramente nella solita nostra pagina, la forma quella che facciamo di solito con il logo della radio da una parte, di qua e di là. Questa è una diretta praticamente estemporanea che stiamo facendo sulla nostra pagina Facebook, per non lasciare da soli chi è abituato a sentirci e a seguirci tramite Facebook. Questa allora, è la ventunesima giornata,
eccola qua, che è iniziata sabato alle ore 14:30 con Gabice Gradara Santa Veneranda 0-0, Cantiano Calcio Osimo Stazione 1-0, Ilario Lorenzini Olimpia Marzocca 2-0, Loreto Filotranese 3-1, poi la Vigor Senigallia che spugna il campo del Mondolfo per 2-0, Osimana Laurentina 5-0. Poi domenica invece sono scesi in campo Valfoglia Villa Musone 1-0 e l'Anconitana, come sapete bene, che ha vinto sul campo di Cattolica, sul neutro di Cattolica, contro il Villa San Martino per 1-0, grazie al gol realizzato su calcio di punizione da parte dell'argentino Cristian Trombetta. Per una classifica che dopo 21 giornate recita: Anconitana 59 punti, più 11 sulla diretta inseguitrice Vigor Senigallia con 48 punti, a 37 l'Ilario Lorenzi, Valfoglia 35, Gabice Gradara e Filotranese 33, Cantiano Calcio 32, Osimana 30, Loreto 27, Osimo Stazione e Mondolfo 25 punti, zona play out per l'Olimpia Marzocca che ha 21 punti, Villa San Martino 18, Santa Veneranda 16, il Villa Musone invece ha 12 punti, fanalino di coda la Laurentina con 10 punti, che è l'avversaria di domenica prossima, come dicevamo, sul neutro di Pergola. Insomma, una classifica che grosso modo non cambia, anzi, per quanto riguarda le zone alte della classifica c'è comunque sempre la conferma. Per quanto riguarda l'Anconitano, dicevamo il più 11 sulla Vigor, che si mantiene saldamente al secondo posto. L'Ilario Lorenzini Barbara che continua la sua striscia di risultati positivi, mentre per quanto riguarda la zona bassa, in fondo sono sempre quelle le squadre che se la giocano con questo sfida diretta tra Laurentina e Villa Musone, che si giocano l'ultimo piazzamento per far sì che non si possa retrocedere in prima categoria direttamente, e diciamo che magari domenica prossima un qualche vantaggio ce l'ha il Villa Musone di mister Cristiano Caccia, che appunto nel suo impegno magari avrà qualche possibilità in più al cospetto di una Laurentina che invece dovrà affrontare appunto la capolista anconitana.
E andremo a scoprire un altro campo, un altro stadio.
Pergola.
Esatto. Si va a Pergola, insomma, anche lì c'è la possibilità di buona forchetta, quindi datevi da fare.
E sempre lì battiamo,
Vabbè, tanto sempre lì fate le foto, insomma, che state a quattro ganasce, non è che mi mandate foto dal campo, mi mandate le foto delle quattro ganasce, quindi dopo è ovvio che il dente batte lì. Cari amici miei, allora siamo alla pausa pubblicitaria, state con noi. 334 35 20 488 per i vostri pensieri. Ce n'era uno ieri, adesso non so se riesco a trovarlo al volo, che praticamente rimarcava un po' quello che hai detto tu. Era un nostro amico che sicuramente era un chiaroveggente, vabbè, adesso non lo trovo, però durante la pausa mi applico per vedere se riesco a recuperare questo pensiero che era arrivato ieri, mi pare tramite SMS. State con noi.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258.
Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sport Life 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23.
Radio Tua.
Radio Tua, la voce della tua città. Punto Biancorosso.
Bentornati, 334 35 20 488. Fiorella dice: gli avversari giocano contro l'Anconitana la partita della vita, è tutto lì il segreto.
Fiorella, intanto ti saluto. Sì e no, diciamo, è vero questo che dici, che gli avversari danno tutto contro l'Anconitana, e ieri si è ben comportata al Villa San Martino, però c'è una formazione che praticamente il divario tecnico, che già sappiamo, e anche il divario di classifica, 41 punti tra l'Anconitana e il Villa San Martino, appunto dovrebbero far vedere qualcosa in più in campo. E poi vi dico questa, non so se l'ho detta ieri nel post partita, ma credo di no, in campo c'era da una parte il Villa San Martino, che è costata 40.000 euro per metterla in piedi, dall'altra parte un'Anconitana che è costata assai di più, minimo ci dovete mettere uno zero. Quindi voglio dire, il divario lo devi anche mostrare in campo, e chi è che ha il ruolo di far vedere qualcosa in campo e il valore di farlo esprimere al massimo? È vero, i giocatori, ma chi sta in panchina sicuramente deve dare quell'input, appunto, per far sì che la squadra scenda in campo, e scenda in campo nel miglior modo possibile. Con questo diamo il là anche al nostro Paolo Papilli, al quale do il ben ritornato. Ciao Paolo.
Ciao Cristian, ciao Stefano, buonasera ai nostri radioascoltatori.
Allora Paolo, dicevamo, andando anche dietro appunto il messaggio che diceva Fiorella, che ci aveva inviato, che ci sono anche gli avversari, da qui partiamo.
E che non c'è l'Ancona sul campo, ecco. Gli avversari ci sono ma l'Ancona non c'è, e quando decide di esserci la classe emerge, ma nell'ultima partita in particolare questa è venuta fuori pochissimo. Poi possiamo trovare la scusa del campo, davvero indecente, però lo stesso terreno di gioco ci ha permesso di portare a casa i tre punti, perché la punizione di Trombetta, bellissima, che abbiamo esaltato anche in sede di Radio Cronaca, e che ha ricordato a chi ha qualche capello bianco in testa e che è stato di buona memoria, quello che fece Franco Fabbri a Tortona ormai lontano 1987-88. Però se non c'è quel campo lì, magari il portiere la prende.
Eh certo che sì, perché appunto sembrerebbe aver preso, stando dalle parole anche del mister del Villa San Martino, Cicerchia, una zolla un po' fuori posto, e quindi ha permesso di deviare la palla in una zona della porta dove appunto non poteva arrivare il portiere Giorgi. Però Paolo, ieri va bene i tre punti, fondamentali, perché comunque
siamo contentissimi dei tre punti, logicamente,
ma solo di quelli.
La vittoria si porta a casa, si tiene, però certo che non si può esaltare proprio per le considerazioni che hai fatto te, perché il Villa San Martino è veramente una squadra modesta, piena zeppa di giovani, qualcuno si è impegnato tantissimo, ha mostrato anche di essere bravo, però io non per dire, dall'Anconitana mi aspetto sempre tanto di più, proprio perché c'è un divario abissale. Se si fosse trattata di un'altra partita, se si fosse trattata di una squadra in emergenza con molti under in campo, con tanti infortuni, allora magari l'avremmo dipinta in un'altra maniera, ma siccome non c'era a tutto meno che problemi di uomini, ecco che quando la partita la porti a casa, ma con un risultato striminzito e con un impegno che è mancato, perché secondo me a un certo punto è mancato anche quello, è normale che il sorriso non può essere quello dei giorni migliori.
Certo che sì. Allora, intanto ricordiamo i nostri numeri di contatto, così i nostri amici possono scriverci, come già stanno facendo: 334 35 20 488 per SMS e WhatsApp. Allora, dicevi,
tra l'altro, Cristian, sì, scusa, visto che l'hai nominato, non l'abbiamo avuto ai nostri microfoni il tecnico Cicerchia, che ha impostato il tipo di partita che doveva fare, senz'altro. Però stamattina ho letto sul Corriere Adriatico, in un articolo firma Daniele Pittarelli, le sue dichiarazioni. Diciamo che non è stato carinissimo nei confronti del tecnico Francesco Nocera, tutt'altro. Però se anche il tecnico avversario fa anche lui le stesse nostre considerazioni, e non solo, dice che a un certo punto l'Anconitana ha avuto un atteggiamento poco sportivo, perché il trainer biancorosso continuava a dire ai giocatori di tuffarsi a terra, di non rialzarsi, a Lori di non sollecitare i rinvii, infatti ha rimediato un cartellino giallo.
Esatto.
Beh, insomma, sono cose che fanno riflettere e forse avvalora quello che stiamo dicendo noi questa sera, ma anche da un po'. Però io vorrei correggere un pochino il tiro, Cristian, nel corso di questa piacevolissima chiacchierata, in questo intervento con te e con i nostri radioascoltatori, perché al di là della partita di ieri, in altre situazioni sembra che noi a Nocera gli abbiamo voluto sempre per forza fare le pulci, trovare i difetti. A me se non concesso che, anche se fosse, non c'è niente di strano, però la nostra poca tenerezza non è tanto sul discorso del gioco e basta. Le nostre critiche che spesso abbiamo rivolto al mister proprio sul discorso di gestione del gruppo, gestione del progetto, una cosa che ha fatto fatica fin dal primo momento, la cosa che dispiace veramente è proprio questa, quella di non aver sposato il progetto Anconitana. Poi il risultato, se dobbiamo guardare solo quello, tutto porta, e ha ragione lui, è benissimo così.
Eh sì Paolo, perché certo, eh sì, perché qui c'è in fondo, anche vediamo dai messaggi che ci arrivano tutti i giorni, ma li sentiamo anche noi dai supporters che incontriamo ogni giorno, ogni domenica allo stadio, qua c'è una spaccatura proprio di vedute, perché da una parte hai il tifoso che ti dice: ma che vogliamo? Cioè, cosa gli chiedete? Insomma, 21 partite, 19 vittorie.
Maleggiamo, Sauro da Numana. Vai così. Buonasera, ragazzi. Va bene che siamo di palato fine, ma 19 su 21 più 11 campi impossibili. Direi che ci possiamo accontentare, perché dobbiamo andare via il possibile, il prima possibile, da questa categoria. Forza Ancona, sempre. Questo è il pensiero di Sauro da Numana. Dal contraltare, dall'altra parte, ma come ve lo spiegate che un giocatore che gioca, segna e la partita dopo non viene impiegato per niente, vedi Bartoloni, in compenso si fa entrare gente non motivata? Allora, e proseguiamo su questa scia, ne abbiamo tanti.
Stefano, le due fotografie dei nostri ascoltatori sono corrette, perché Sauro da Numana ha pienamente ragione, però noi che siamo a commentare tante cose, la prima categoria, la promozione, noi dobbiamo arrivare il più in alto possibile attraverso un progetto che non è soltanto societario e basta, è anche un progetto tecnico. Per questo diciamo che non c'era, per quello che ha fatto vedere finora, al di là dei risultati che gli danno assolutamente ragione, ma perché gli è stata anche data, adesso si insomma verrebbe da dire una McLaren più che una Ferrari, perché Ferrari non vincono più, però già una grandissima squadra per la categoria, e proprio questo ti fa pensare, ti fa dire: ci mancherebbe che non vinci con una squadra del genere. Quindi i risultati sono perfettamente giusti, però dietro c'è stato fatto un lavoro della società, è stato fatto un lavoro molto importante che a nostro avviso non ha saputo valorizzare appieno il tecnico campano, anche, e qui ci ricolleghiamo al messaggio del nostro ascoltatore, l'altro che ha scritto, per un discorso di gestione, perché la storia di Colombaretti, che ieri improvvisamente diventa il playmaker, il mediano di rottura della squadra, o Iacchetta che continua a fare il terzo in centrocampo,
o Visciano che va a fare il terzino addirittura,
tante cose del genere che abbiamo raccontato, visto e ascoltato, perché poi il mister nella sua chiamata dopo partita giustamente esprime il suo pensiero, ma non è che deve essere la Bibbia per forza, perché poi scattano delle riflessioni che chi ha visto un certo tipo di calcio non le lascia correre così, soprattutto perché se ci appiattiamo a quella che è la categoria del dilettantismo, allora lasciamo perdere. Qui ci deve essere sempre ambizione, dobbiamo essere un martello che preme, che batte fino a che le cose non vanno in una certa maniera, se no accontentiamoci sempre di giocare con la Laurentina, con tutto il rispetto, con il Villamusone o con le squadre che probabilmente andremo ad affrontare il prossimo anno. Ci basta questo? Io dico di no, perché poi i cori della domenica di quei fantastici supporter che si sciroppano chilometri, tanti o pochi che siano, per vedere una partita che come quella di ieri, che vogliono tornare ad Ascoli e Verona, invece di questo passo, se non vengono giù Ascoli e Verona, io non so quanto mai potremo raggiungere. Allora continuiamo ad insistere e talvolta magari essere impopolari anche per stimolare tutto l'ambiente. Qui chi viene ad Ancona non si deve permettere di cullarsi sugli allori. Purtroppo è arrivato, ed è qui che nasce un'altra delusione, è arrivato un tecnico che qui la piazza la conosce bene, ma quel non c'era lì, che era calciatore, non è lo stesso che è da allenatore. Io lo vedo remissivo, lo vedo in difficoltà, e soprattutto non capisco i continui esperimenti che questo tecnico durante le partite continua a fare. Io proprio non me lo spiego.
Ancora pensieri, ancora messaggi. GG67 ti dice: scusate, ma cos'è sto progetto? E dall'altra parte Luchino, ciao Luchino, volevo sapere da te, è rivolto a te Paolo, ma è veramente moscio il gioco con Nocera? Mi pare che sto tecnico ha compiuto con anticipo quello che voleva Marconi, ma che volemo di più? Io dico la mia, io lo confermerei anche in eccellenza.
Allora, secondo me dietro a Lancona c'è un progetto importante. Se poi l'anno scorso, che non c'era più niente, volevamo sentire un presidente che diceva, e non lo conosceva nessuno, che avremmo raggiunto la Serie B in 2 anni, l'avremmo presi tutti per matto. Se invece c'è stata un'altra dichiarazione di un presidente che è molto ambizioso, perché è molto ambizioso secondo me, che dice facciamo un gradino alla volta, proviamo ad arrivare intanto in Serie D, poi nel frattempo ci strutturiamo e capiamo quello che possiamo fare, credo che in quel momento siano state le dichiarazioni che la piazza, per come era messa, e non c'era più niente, lo ricordo ancora, era giusto che sentiva dalla proprietà. Perché un altro presidente che senza squadra, senza niente, diceva torneremo presto in Serie B, gli avremmo fatto tutti quanti una risata. E con il classico nostro modo anconetano avremmo detto cosa vuole questo, tu ci vuole andare. Il fatto che comunque una persona dica certe cose e esprima un concetto anche giustificato secondo me, di dire vogliamo Bassi, vediamo come siamo e come arriviamo quando saremo in Serie D, è una presa di coscienza atta a non prendere in giro nessuno. Se poi anche questo non ci convince, va bene, rispettiamo le opinioni di tutti, però secondo me dietro la Conitana c'è un progetto che non c'era, ritornando a lui, non ha sposato pienamente.
Ecco, c'è anche il messaggio di Gianni Red Bull che invece scrive: ma possibile che ancora non volete capire che per giocare bene, per vedere il bel calcio come dite voi, bisogna essere in due, i nostri avversari sono troppo modesti, come si fa a giocare bene con certe squadre?
Gianni, se tu vedevi la partita ieri, è vero che Lori ha fatto pochissime parate, però se l'hai vista, l'hai ascoltata, hai avuto modo di vedere le immagini, forse ti accorgi che se ci scappava il punto del pareggio, alla fine gli avversari non avevano rubato niente. Poi per fortuna Lancona ha portato a casa un'altra vittoria, siamo tutti contenti, va bene così, però ci sono delle lacune che anche ieri abbiamo visto e abbiamo sottolineato, al di là del gioco che comunque può essere espresso in un'altra maniera, perché io non credo che il calcio non si possa fare anche in queste categorie. Io mi sarei aspettato, avrei desiderato per esempio che partendo da zero Lancona arrivasse a scalare delle categorie con una struttura, con un assetto tattico, con un assetto tecnico che partiva appunto dalle fondamenta, dalle radici. Invece con questo sistema probabilmente siamo costretti a cambiare allenatore ogni anno, ed è una cosa che non va bene. Non c'era, secondo me, da questo punto di vista continua a non convincere nessuno, e lo fa capire anche con degli esperimenti che, come abbiamo ricordato poco fa, continua a fare. Perché Iacchetta, che è un esterno d'attacco, fa la mezzala a destra?
Mistero.
Oppure perché Colombaretti fa il playmaker in mezzo? Perché probabilmente questo allenatore ha difficoltà a gestire uno spogliatoio che porta soltanto malumore. Non si tratta di tenere un equilibrio, si tratta di fare peggio, convinti magari di aver attuato la strategia giusta.
E allora Paolo, io prima di andare con gli altri messaggi che stanno arrivando, a proposito di gestione, di malumori, perché ogni settimana ne viene fuori una dallo spogliatoio, e ieri c'è anche chi racconta di un faccia a faccia prepartita tra Tommaso Colombaretti e mister Nocera, proprio nel momento in cui è stata data quella che era l'11 che scendeva in campo. Insomma, non avrebbe gradito il difensore biancorosso.
È una cosa che ho riportato io stamattina sul Corriere Adriatico, e ho avuto, diciamo, le mie informazioni che ritengo affidabilissime. Proprio nel pomeriggio il responsabile della comunicazione Giuseppe Giannini mi ha pregato di smentire questo fatto, perché non sarebbe stato Colombaretti a chiedere spiegazioni sulla sua esclusione dall'undici iniziale, ma sarebbe stato proprio il tecnico Nocera a rasserenare lo stopper sui motivi dell'esclusione. Ne prendiamo assolutamente atto, ci mancherebbe, però anche questa vicenda può essere letta in diversi modi. Io ho la mia idea, che ho già fatto capire anche altre volte, non solo questa sera, a chi ci segue con così tanto affetto, però giustamente non posso smentire la comunicazione della società. Mi tengo, ecco, le mie idee, però prendo atto assolutamente di quello che ha riferito la società su questa vicenda.
Allora, poi Michele, in queste categorie è importante andare via il prima possibile. Progetto per ora devono essere vittoria di campionato una dopo l'altra. Arrivati in Serie D, allora bisogna mettere le basi per fare il salto nel professionismo. Questo è il messaggio che arriva da Michele.
Va bene.
E poi Dorico, l'impressione diffusa è che questa squadra, con gli uomini messi meglio in campo, non fuori ruolo, potrebbe fare molto di più, oltre alle vittorie in un campionato ben al di sotto delle sue possibilità. Poi Dorico praticamente riferisce a Gianni Red Bull: scusami, confondi una bella partita con una squadra che gioca bene, due cose diverse. Questo appunto Dorico.
Diciamo che io come pensiero mi avvicino molto alla disamina di Dori.
Sauro ritorna, Sauro da Numana: sono sicuro che più saliamo di categoria più il gioco migliorerà, ma non finisce qui, perché ne abbiamo una bella sfilza. Ve voglio fa una domanda scomoda: per voi Nocera riesce a finire il campionato? Vi pone questa domanda di GG67.
Io sinceramente la mano sul fuoco non ce la metterei.
No, io credo che invece continuerà ad essere sulla panchina della Conitana. Se con il Loreto non riusciva a portare a casa i tre punti, se Zaldua non la rimediava, forse lì poteva starci. Adesso credo che non ha neanche senso, sinceramente.
Gianni Red Bull ti scrive: Papilli, ho capito che ci vuoi andare te in panchina al posto di Nocera, di la verità.
No, Gianni, sta tranquillo. Ripeto, Gianni, per chi magari può dare un peso troppo severo alle mie parole, non ce l'ho assolutamente con Nocera, però io mi aspettavo sinceramente molto di più, che potesse aprire un ciclo all'interno della società, proprio lui che aveva un passato, un trascorso da capitano. Però ecco, da giocatore ce lo ricordavamo in un modo, e da allenatore stiamo apprezzando in un'altra maniera.
Allora allora Paolo, ti faccio questa domanda. Tu giustamente hai toccato il discorso: Nocera giocatore, Nocera allenatore. Sono due cose che poi alla fine ci siamo accorti essere completamente diverse. Allora io ti domando: c'è chi, pensando ad un allenatore del futuro già dalla prossima stagione, dice magari Stefano Marconi ci porta Massimo Gadda? Allora io qua la domanda: siamo sicuri veramente che sia l'ideale riportare, tra virgolette, le vecchie glorie biancorosse a fargli fare l'allenatore, o rischiamo di bruciarle come magari sta succedendo con Nocera?
Guarda Cristian, già io mi ero espresso nelle scorse settimane, quando più o meno il tema della serata era sempre questo, nonostante la vittoria. Io penso che Massimo Gadda una chance prima o poi, o quantomeno una possibilità di conoscere la proprietà, la meriti, proprio per il suo passato, per il suo trascorso glorioso. Però io propendo più a un qualcosa di nuovo, di fresco. Io vorrei che fosse qualcun altro che magari scrivesse veramente altre pagine della storia biancorossa.
Una rottura netta con il passato, insomma.
Sì, anche perché, ragazzi, non lo so, cioè abbiamo avuto Brini in un periodo, ce lo ricordavamo, no, in una certa maniera, e poi purtroppo sappiamo com'è andata, e riferimento alla disastrosa Lega Pro dell'ultimo anno è ancora sotto gli occhi di tutti, ed è una ferita che brucia. Con Nocera sì, probabilmente vinceremo il campionato, ma mai e poi mai ci saremmo aspettati di affrontare tutti questi discorsi, anche impopolari e severi per certi aspetti, perché io comprendo anche gli ascoltatori che stanno dall'altra parte, come dicevo, e si interrogano, dicono, ma che vogliamo chiedervi di più? Però ecco, in una disamina completa, andato più in profondità, purtroppo ci stanno anche le critiche. Io ritengo legittime fare queste osservazioni.
Appunto. Poi ecco, Lorenzo,
vai con Lorenzo.
In pratica il...
sintetizza, sì. Lorenzo sintetizza quello sì. che hai appena detto, cioè hai detto prima come risposta sul modulo.
Allora, in pratica il progetto che Nocera tradisce è il modulo di gioco.
Io continuo a non capire ad oggi qual è lo schieramento dell'Anconitana. Forse non sono abbastanza preparato io. Però se qualche ascoltatore, se tu Cristian hai capito, mi spieghi come gioca l'Ancona,
no,
io ti ringrazio.
Allora,
io non l'ho capito, a volte giochiamo 4-2-4, poi diventa 4-3-3, poi 3-4-3, io non lo so, come gioca l'Ancona non lo so.
Il modulo no, Paolo, io più che altro sai cos'è? Io continuo a pormi la domanda qual è il metodo cervellotico che il mister usa nel fare i cambi. Perché nel fare i cambi, appunto, nel mettere certi giocatori in posizioni che non hanno nulla a che vedere con i loro ruoli, quando magari in qualche circostanza qualche assenza la potevi avere, ma ieri avevi praticamente la rosa al completo.
Sì, la rosa al completo, tra l'altro c'era stata una partita che poteva essere anche fastidiosa, no? Sul discorso delle energie, è la partita di Coppa Italia. Quindi voglio dire, se ci stava una rotazione, se qualcuno andava in panchina, non succedeva niente. Perché poi, ecco, possiamo fare delle osservazioni critiche e ne abbiamo fatte tante a Nocera. Però io questa volta vorrei fare anche delle osservazioni sulla squadra. Cioè, io capisco che hanno legato poco tutti, però stiamo parlando di una formazione che ha 11 punti di vantaggio alla seconda, manca sempre meno giornate. Ci sono 5 cambi, se qualcuno non parte dal titolare non succede niente. In teoria dovrebbe essere così.
In teoria sì.
E meno male che all'interno dello spogliatoio c'è un equilibratore come Damiano Morra che fa quello che è possibile. Perché se non ci fosse stata questa figura io non so cosa sarebbe potuto accadere.
Poi GG67 ci scherza su, dice modulo a farfalla.
Va bene.
5-5-5 usiamo. Marco invece scrive: facendo finta che Nocera non venga riconfermato, chi vedreste bene sulla panchina dell'Ancona il prossimo anno?
Non lo so, certo che se Marconi avrà davvero questo problema, perché magari alla fine le cose cambiano, non è come diciamo noi, e va avanti così, no, non lo so, credo di no, perché c'è un certo tipo di malessere ed è assodato ed è così da tempo ormai, però è un bel problema per scegliere per la proprietà.
Eh sì, anche come dicevi, chi verrà scelto eventualmente devi avere la garanzia che non si ricada nello stesso errore della scelta di quest'anno e che almeno stia saldo sulla panchina per le prossime due stagioni, perlomeno.
Ma soprattutto chi verrà dovrà convincere Marconi intanto come persona.
Certo.
Sappiamo che il presidente tiene molto alla cura dei rapporti, quindi quello dovrà essere il biglietto da visita principale e poi dovrà essere bravo a sceglierlo per le capacità, per il tipo di gioco che e nella gestione del gruppo che dovrà impostare per il prossimo campionato.
Raffica di messaggi, poi Paolo ti lasciamo. Dorico ha un messaggio per te: che tu sappia, la società secondo te si sta muovendo per il prossimo anno quanto a under e over?
Secondo me sì, anche perché non vorrà farsi trovare impreparata e con il fatto che il campionato comunque finirà presto. Una società intelligente che programma, sono sicuro che sta già impostando il lavoro per il prossimo anno.
Poi Michele, apriamo il ciclo con Massimo Gadda, poi aggiunge casomai se libera Gasperini. Poi e di qua c'era Giacomo su Facebook che scriveva: magari ritornasse il numero 8 Gaddao, meravigliao. Poi Eugenio Lorenzini: se si vuol portare altri tifosi allo stadio non si può giocare così male. C'è chi la vede insomma anche come noi. Poi Lucchino, facendo venire Gadda vuol dire 300-400 abbonamenti in più, prima cosa. PS, chi allena quest'anno Gadda? Nessuno, mi sembra.
Nessuno.
Credo che sia libero, l'anno scorso era Imola, invece quest'anno è senza panchina. Poi questo messaggio di Fabrizio: il problema non è il gioco, Nocera non è riuscito a fare gruppo, si vince perché siamo molto superiori agli altri e a turno ogni domenica c'è chi leva le castagne dal fuoco, modulo inesistente, scelte discutibili, il problema arriva quando non si vince per più partite, e questa la vedo dura, magari che non si vince per più partite, però il rischio ci può stare se ne stecchi veramente una per bene, che dall'alto c'è chi possa prendere qualche decisione drastica.
Sì, fortunatamente non abbiamo mai avuto questo problema, e ci mancava che succedevamo qualche partita, però sì, insomma, è un gruppo questo che non ha legato, non c'è niente da fare. Ecco perché la mano dell'allenatore incide, cioè un allenatore deve subito dire come stanno le cose, quali sono le gerarchie. Poi da lì parte tutto e da lì si può aggiustare. Se l'allenatore non lo fa, nascono dei problemi, soprattutto quando all'interno dello spogliatoio ci sono delle personalità molto forti, e questo è capitato quest'anno. Tante prime donne, tanti giocatori abituati a fare differenze nelle loro squadre, se qualcuno va in panchina storce il muso, ma tutto sta alla bravura dell'allenatore.
E credo che appunto ci saranno diversi cambi in estate anche a livello di giocatori. Poi Piero da Pescara, prossimo allenatore Lelli, quindi Piero rivorrebbe Lelli nuovamente sulla panchina dell'Anconitana.
Numero uno come uomo, numero uno come gettore proprio del gruppo.
Questo sì, sicuramente. Poi Andrea: ma Marconi ha scelto Nocera solo sulla base della partita della finale di Coppa Italia, hai sbagliato Andrea, magari intendevi dire la finale del titolo regionale.
Io penso che lui quella sera, come un po' tutti noi, sia rimasto folgorato dal bel gioco della Civitanova e abbia ragionato fidandosi del suo intuito. Poi ha seguito la squadra, si è andato a vedere delle immagini, si è documentato, ha conosciuto Nocera e ha provato a battere questa strada. Poi ci si può anche sbagliare, ma è una scelta questa non facile.
Ovvio. Poi Nocera non ha
è successo a tutti, perché se guardiamo un po' la storia dell'Ancona degli ultimi 30 anni, sarò telegrafico. Cioè, quando è arrivato Longarini è stato lo stesso, abbiamo cambiato Marchioro, abbiamo cambiato Bruno Pace, è stato scelto Valdinoci, un allenatore all'anno, c'è stato come direttore sportivo l'avvocato Spirito al posto di Castellani, che poi è stato richiamato. Quando è iniziato Pieroni forse è stato quel presidente che ha azzeccato subito alcune mosse, ma ce ne sono stati tanti altri prima e dopo che non è che abbiano fatto chissà che cosa dal punto di vista della scelta. Ci si è sbagliati, può succedere. Schiavoni aveva preso Centofanti direttore sportivo, aveva affidato la panchina a Frosio, poi è arrivato Iacobelli, c'è stato Alessandrini, Lombardo che non è allenato da nessuna parte per molto tempo,
Baroni,
Traini,
Baroni,
la società divisa 50% con Baroni, Monaco, che gli era stato preferito proprio a Massimo Gadda, Marinelli prima di prendere un direttore sportivo, quanti ne ha cambiati?
Sì, è vero. Ma di queste storie ne è pieno zeppo il calcio, la storia del calcio ne è piena.
Sì, a volte ti fidi delle impressioni, guardi il curriculum, cerchi la scommessa, provi a rilanciare una persona. Ti può andar bene, ti può andar male, nel calcio vince chi sbaglia di meno, eh?
Certo che sì. Ultimi messaggi. Poi ti dobbiamo.
Claudio 66, sì. Salvioni, ci vuole Salvioni.
Magari bel ritorno sarebbe. Però, come dicevamo, credo che ad oggi forse la rottura con il passato sia
sarebbe
la cosa
un'altra
migliore.
Vittima sacrificata. C'è la provocazione.
Vai
con la provocazione. Nocera non ha un'idea di come si prepara una partita. No, è questo, e poi mette punto, poi prosegue questo messaggio: tanto meno come si fa a giocare bene la palla. altro punto, poi va a capo e dice: solo il Barbara gioca a calcio. E
l'abbiamo detto in occasione di quella partita.
Mi era piaciuto molto, dove a un certo punto Trombetta si era messo a fare il Pietro Mennea di una volta sulla fascia. Poi vabbè, sono arrivate delle giustificazioni che a me non hanno convinto per niente da parte di Nocera.
Una delle tante.
E anche in una recente intervista Trombetta molto intelligentemente ha difeso il suo allenatore dicendo: no vabbè, ma in quel momento era stato giusto. Però insomma, dai,
certo. Io Paolo,
qualche partitina l'abbiamo vista qui, qualcosina, non tante, però qualche partitina l'abbiamo capita, come nelle varie dinamiche, cosa c'è che va e cosa non va. Però vabbè.
Allora, ti saluto con questo messaggio, poi ti lascio veramente, visto che il nostro secondo ospite già sta chiedendo la linea, mettiamola così. Allora, Gianni Red Bull scrive su Gadda: non pensate che Gadda sia la soluzione infallibile per il futuro? Se uno è stato forte come giocatore, non è detto che lo debba essere come allenatore. Il suo breve curriculum non è
esaltante,
infatti quello che dicevamo anche sul discorso di Nocera.
Il cambia tutto.
Certo.
Ecco, io una chance anche solo di conoscere la proprietà, penso la meriti, ammesso e non concesso che poi la proprietà decida veramente di cambiare, come non è che è stato deciso ancora nulla da quello che ne sappiamo noi. Però ecco, una chiacchierata con Gadda la si fa sempre molto volentieri. Io, quindi il sottoscritto, pensa che invece bisognerebbe guardare altrove, dare un taglio proprio con il passato, con i cavalli di ritorno, ma magari sbaglio io.
Certo. Poi Davide 2 scriveva: Tasso come lo vedete? Ad oggi credo che Tasso eventualmente non sia nella lista dei papabili ad oggi. Poi,
a me non dispiacerebbe, per esempio, come profilo, anche perché la persona ha un buon carattere intanto ed è molto seria. È già importante.
Certo. Paolo, io ti lascio, e visto che i nostri ospiti incombono, grazie per essere stato con noi. Ci dispiace sempre essere qua a bacchettare Mister Nocera, però purtroppo dobbiamo dire ciò che vediamo ogni domenica sul campo.
Riflessioni a voce alta ed è nostro compito.
Certo. Ciao Paolo, a domenica. Ciao, ciao, grazie.
Bene, lasciamo Paolo Papili, ci fermiamo qualche istante, andiamo in pubblicità, faremo poi una breve pausa per quello che riguarda il campionato dell'Anconitana, perché l'abbiamo anticipato ieri in radio cronaca, abbiamo parlato di quello che è successo, una cosa oscena, nel campionato di Lega Pro, visto che guardiamo sempre in alto e noi siamo ripartiti dal basso. È giusto fare un approfondimento un attimo con un noto giornalista sportivo della Gazzetta dello Sport, e poi ritorniamo invece in casa Anconitana, perché abbiamo un altro ospite, questa volta giocatore. State con noi.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa, plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73. Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22:30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Dai luce a la tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'Angolo Outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità, a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985. Fino al 28 febbraio vi aspettiamo con sconti dal 30 al 50%. Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dalla pausa pubblicitaria di corsa perché abbiamo un ospite e qui stiamo rubando dei minuti preziosi.
Assolutamente. Buonasera, ritroviamo su Radio Tua Nicola Binda dalla Gazzetta dello Sport. Ciao Nicola.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Ciao, intanto
scusatemi, ma non sono a Milano, sono fuori per un servizio e quindi oggi sono stato un po' sbalestrato.
No, scusaci tu Nicola per il ritardo, visto che l'orario era un altro che avevamo preventivato con te, però poi come sai bene i tempi sì. della radio poi si possono dilatare proprio con gli ospiti. Allora, Nicola, ti chiamiamo appositamente per parlare dell'ennesima falsa al quale ieri il mondo del calcio si è prestata per quanto riguarda la partita tra Cuneo e Pro Piacenza, terminata con il risultato di 20-0 addirittura, che poi tra l'altro oggi è stato anche revocato questo risultato. Però insomma, una situazione, quella della Pro Piacenza, l'ennesima che si scatena per quanto riguarda il mondo del calcio, soprattutto per quanto riguarda la Lega Pro.
Ma sì, il problema è sempre il solito, che vengono ammesse ai campionati delle società che non hanno diritto a partecipare. E la cosa scandalosa è che le regole ci sono, cioè, per essere ammesse ai campionati bisogna fare i salti mortali, serve una documentazione di una rigidità che nemmeno al circolo del golf della regina d'Inghilterra serve una documentazione tanto articolata. Eppure, nonostante questo, ogni anno troviamo delle società che non riescono ad arrivare alla fine, che addirittura sono escluse in corsa, due già quest'anno, senza parlare delle varie penalizzazioni, delle varie mancati pagamenti, eccetera eccetera. Ripeto, che ci siano problemi, che sia difficile fare calcio eccetera, questo è evidente, siamo in crisi in tutta l'Italia. Però le regole ci sono, sono rigide, e io non capisco perché la Federcalcio quest'estate ammetta queste squadre ai campionati. Quest'estate poi c'era un commissario, non c'era il Consiglio federale, come ben ricorderemo, che tra i provvedimenti che hanno fatto saltare sulla sedia tutti a partire dalla Serie B a 19 squadre, ha preso anche queste decisioni e ha ammesso a dei campionati delle squadre che non avere le garanzie. Il discorso delle fideiussioni è stato clamoroso, perché oltre alle regole, cioè quello che è successo quest'anno in Serie C è veramente una roba disarmante, perché le squadre che hanno presentato, tutte devono presentare questa fideiussione, no, di un certo importo in base alla categoria che fai. Quelle che si sono affidate alla società Finward e hanno presentato la fideiussione con la società Finward, dopo un po' di tempo è emerso che questa società non aveva, è andata in default, non aveva più titolo a emettere fideiussioni. Quindi la Federcalcio ha detto: ok società, voi siete vittime di questo problema, vi do un mese di tempo per rimediare, mettere un'altra fideiussione. Se non lo fate avrete una penalizzazione e una multa. Ebbene, le società più serie, più sane, come il Lecce in Serie B, hanno detto: ok grazie, ecco qua la fideiussione nuova, tutto a posto. Altre società non l'hanno fatto e hanno trovato un tribunale, perché hanno fatto ricorso a un tribunale di giustizia sportiva, un tribunale gli ha dato ragione, cioè hanno detto: sì è vero, non potete anche fare il campionato senza fideiussione, cosa clamorosa, quindi ci sono delle regole, qualcuno non le applica e addirittura il Tribunale della Giustizia Sportiva le dicono che sono regole sbagliate, quindi è un caos che è assolutamente ingestibile e assolutamente fa nascere poi dei casi come quello del Monticinta o come quello del Matera che abbiamo visto nei giorni scorsi e che fanno perdere di credibilità a tutto il sistema. Basta.
Noi Nicola diciamo basta ormai da tanti anni, anche negli anni precedenti quando abbiamo avuto modo di parlarne con te, anche quando la stessa Ancona giocava nel campionato professionistico di Serie C o di Lega Pro, abbiamo appunto parlato di queste situazioni. Però giustamente, com'è possibile? Cioè, tu dicevi ovviamente, giustamente, ci sono delle regole. Perché queste regole non vengono fatte rispettare? All'inizio stagione sai già quali sono le società che hanno problema, diciamo, di liquidità per far sì che il campionato lo possano portare al termine o che comunque già sono indebitate. Ma perché si fa sì che queste squadre poi alla fine si iscrivono? Perché poi dopo accadono le situazioni come la propria Cienza. L'anno scorso ci ricordiamo bene il Modena. Cioè, neanche l'ha terminato il campionato, cioè, ad ottobre già non giocavano più.
Allora, faccio l'esempio del Matera. Io adesso sono a Matera per fare un servizio proprio su questa vicenda.
Sì.
No? Il Matera è stato iscritto al campionato, non aveva la fideiussione per il problema Finward, come abbiamo detto prima, era una delle società, e da questo punto di vista possiamo anche dire che è una vittima, non è colpevole, e va bene. Aveva dei lodi arbitrali esecutivi, perché da marzo precedente, il Matera non ha più pagato gli stipendi, i giocatori hanno fatto l'ingiunzione e quindi la Federcalcio ha stabilito che il Matera era debitore, quindi senza aver pagato gli stipendi, con dei lodi già esecutivi, quindi la Federcalcio lo sapeva, non aveva quindi le liberatorie, senza le liberatorie non puoi iscriverti al campionato, quindi il Matera, la Federcalcio sapeva che le liberatorie non c'erano, in più non ha neanche presentato il bilancio, perché tu devi presentare il bilancio, certo. Tra i mille documenti che devi presentare anche codice fiscale del prozio del segretario, per dire, ecco, tra i documenti mancava anche il bilancio. Nonostante questa documentazione mancante, non si sa perché il commissario federale ha detto sì, ok, scriviamolo. Il Pro Piacenza anche qui non aveva nulla. È vero che non aveva una situazione debitoria, perché era una società che il presidente anziano che c'era prima non andava più ad andare avanti e quindi l'ha lasciata, diciamo, in ordine con i conti, però serviva una fideiussione per garantire questa stagione, fideiussione che non è mai stata messa. Quindi io vorrei capire perché, è una domanda che è da fare alla Federcalcio, al commissario della Federcalcio, perché hai avallato l'iscrizione, perché la Covisoc che segue queste vicende fa una relazione al commissario dicendo la situazione del Matera è questa, del Pro Piacenza è questa, del Modena è questa, dell'Ancona è questa, del Novara è questa. E il commissario vede le situazioni dovrebbe dire questa sì, questa no, questa sì, questa no. Io non, nessuno si capisce perché quest'estate abbia ammesso determinate squadre. Nel caso del Pro Piacenza, a pescarne e guardarne nel torbido, facendo un po' di dietrologia, ci si può alternare. Ma nel caso del Matera non si capisce perché sia stata avallata l'iscrizione di una squadra che era un morto che camminava. Quindi solo lui potrebbe darci queste risposte, certo. Solo lui.
Certo, secondo te riusciremo mai a vedere veramente la fine di questo tunnel per quanto riguarda queste situazioni che tutti gli anni stiamo qua a raccontare?
Ma io ho fiducia in Gravina, ho fiducia nel lavoro di Gravina, che quando era presidente della Lega Pro, diciamo che subiva queste decisioni della Federcalcio, perché le iscrizioni, ricordiamo, le fa la Federcalcio, non le fa la Lega. È vero che la Lega è lì, è vigile, è presente, le cose le sa, potrebbe anche mettersi di traverso, però le decisioni finali le prende sempre la Federcalcio. Quindi adesso che Gravina è presidente della Federcalcio, io nel suo lavoro, ho fiducia nella sua opera per cercare di evitare dei casi del genere. Nonostante ciò, tutto quanto deve passare anche da una riforma dei campionati, perché oramai ci siamo resi conto che l'Italia non può più, l'Italia economica non può più gestire un profilo con 100 squadre, è difficile, è francamente non sostenibile. Occorre, anche perché i casi sono due: o si obbliga le società di Serie A che incassano un miliardo di euro a spendere tutti in Italia, allora a quel punto lì i soldi rimangono nel calcio italiano e i compri giocatori in Serie B, dalla Serie B li compri alla Serie C, e quindi lì sì che sarebbe sostenibile un professionismo così ampio. Ma siccome c'è un mercato globale, le società di Serie A i soldi li spendono spesso e volentieri e anche esageratamente all'estero, allora non si può far altro che ridurre il professionismo, introdurre una fascia al cuscinetto fra professionismo e dilettantismo puro, un semiprofessionismo che consenta alle società per esempio di pagare meno tasse, ma avendo più società magari lo Stato non ci rimetterebbe tanti soldi. Cioè, sono tanti i punti da vedere, però di sicuro una riforma è necessaria, sia nelle regole per quanto riguarda l'ammissione ai campionati, sia, e questo è già stato fatto qualcosa, Gradina si è già mosso, il Consiglio federale ha già preso dei provvedimenti in tal senso, ma soprattutto occorre rivedere tutto il calcio professionistico per renderlo più sostenibile. Cioè, non è neanche giusto dire a una società di Serie C ti do 5 milioni di euro di contributi, perché se no il presidente lo faccio anch'io, dire, se no diventa facile. Allora lì sì che arrivano tutti i mariuoli del mondo a fare il presidente con 5 milioni che ti cadono dal cielo. Voglio dire, è facile, no? È facile. Quindi bisogna meritarsi i soldi, ma sia in Serie A che in Serie B che in Serie C bisogna meritarsi, però bisogna far sì che il calcio sia più sostenibile, che non sia solo appeso ai presidenti che devono mettere le mani in tasca e spiegare fuori i soldi di tasca loro, perché finché possono bene, quando non possono più le società saltano per aria.
Eh sì, anche perché purtroppo poi la Lega Pro sappiamo bene che quei pochi presidenti che hanno la possibilità veramente di investire poi sono soldi davvero gettati dalla finestra a fondo perduto, proprio perché non ci sono ritorni.
Ecco, in tutto questo discorso però va anche fatta una puntualizzazione. Sì. Chiaramente questi casi in materia pro Piacenza balzano all'attenzione pubblica, hanno fatto scalpore in tutto il mondo, cioè il Guardian ne ha parlato, cioè la cosa di ieri ha fatto il giro del mondo, cioè sono figure planetarie. Mm-hmm. Però la maggior parte delle società di Serie C, dico la stragrande maggioranza delle società di Serie C, parlo su 59 quante sono, io dico che almeno più di 50 sono società sane, società serie, ben gestite, che non hanno questo tipo di problematiche. Quindi per quei 4, 5, 6 casi problematici ci va di mezzo tutto il sistema, e questo è un'altra cosa da sottolineare.
Allora, 334 35 20 488 per i vostri messaggi. C'è Nicola Binda dalla Gazzetta dello Sport al telefono con noi, e Dorico ti manda questo messaggio e scrive: a casa Ghirelli e a casa Gravina i proventi della Serie A vanno distribuiti pro quota anche alla Lega Pro, come fanno all'estero, se no facessero calcio solo lassù in cima all'Olimpo e buonanotte al secchio vuoto. Non capiscono che il calcio ha le sue fondamenta nelle serie minori come un tempo. L'alternativa è un campionato europeo televisivo per pochi eletti, per poltroni in poltrona. Ma quanto girerebbe questa giostra senza più i bambini? Questo è il messaggio appunto che manda Dorico.
No, io sono d'accordissimo che il calcio è una piramide da avere con una riforma, ma assolutamente la base è da salvaguardare. È vero che i diritti televisivi li vendi perché ci sono il Milan, la Juventus e l'Inter, ma li vendi perché c'è il Sassuolo, l'Empoli o Chievo, o perché c'è la Serie C, sia chiaro. Quindi se il calcio italiano su 1.300.000.000 di euro all'anno di diritti televisivi è perché ci sono quelle squadre là, e quindi bisogna salvaguardarle e dire grazie. Poi a pioggia questi denari ricadono anche sulle categorie inferiori. Poi è sul modo che magari possiamo stare a discutere, perché per esempio in Serie C i soldi vengono distribuiti, questi diritti televisivi, in base all'impiego dei giovani che fai nelle varie squadre, no? Dici, c'è una tabella, una scaletta, ogni tot minuti che fa un ragazzo del 99 prendi tot euro, ogni tot minuti che fa, cioè, quindi vengono distribuiti secondo questa logica. È una logica condivisibile, cioè almeno tutte le devi guadagnare. Se fai giocare i giovani, se fai una funzione utile al calcio italiano, prendi i soldi bene. Io contesto due cose, però. Primo, non puoi obbligare tutte le società a farlo. Tu devi dire chi lo fa prende i soldi e chi non lo fa non prende i soldi, perché in Serie C tu hai il Monza di Berlusconi che vuole vincere e non gliene frega niente di prendere i soldi per i giovani, hai il Vicenza di Renzo Rosso che vuole vincere e non gliene frega di prendere 200-300 mila euro. Quindi mentre c'è il Pontedera, ci sono quelle squadre che fanno giocare il Renate, quelle che fanno giocare i giovani, che loro invece vanno premiate. Quindi bisognerebbe liberalizzare e dire fate quello che volete, chi fa giocare i giovani prende dei soldi in base alle tabelle, non devi dire la rossa bloccata, l'obbligo di tesseramento di 14 o over e poi, cioè non devi mettere dei paletti che sono uguali per tutti, perché le società non sono uguali per tutte uguali, quindi tu devi lasciare la libertà e dire io do i soldi a chi se li merita. Quindi il Renate farà giocare i giovani, il Monza di Berlusconi comprerà Kakà e Shevchenko e proverà ad andare in Serie C. Questo deve essere il primo. Secondo, tu devi incentivare il calcio giovanile da questo punto di vista, cioè fai giocare tanti giovani, ma devi obbligare le squadre di Serie A a spendere meno all'estero e a spendere più in Italia, perché così facendo i denari rimangono in Italia e vanno a sostenere le società minori. Bisognerebbe limitare. Se una squadra di Serie A prende 40 milioni di euro, non può spenderli 40 milioni di euro all'estero, deve spenderne solo il 20% all'estero. Certo, se deve fare l'Europa League gliene facciamo spendere il 40%, se deve fare la Champions League gliene facciamo spendere il 60%, ma gli altri vanno tassate, questi soldi devono rimanere in Italia, perché così la Juventus comprerà ogni anno un giocatore dal Genoa, il Genoa ne comprerà uno ogni anno dal Brescia, il Brescia ne comprerà uno ogni anno dal Carpi, il Carpi ne comprerà ogni anno uno dall'Entella o dal Renate o dal Pontedera. Così i denari rimangono in Italia e a cadere vanno a sostenere chi propone dei giocatori interessanti. Queste sono le due cose da obbligare. Tassare i diritti televisivi, i diritti televisivi, limitandone l'uscita all'estero, e secondo in Serie C liberalizzare, ognuno fa le rose che vuole. Chi fa giocare i giovani prende i soldi, chi non li fa giocare evidentemente ne può fare.
Nicola, a proposito di introiti e denaro, appunto, che dovrebbe entrare appunto nelle casse delle società di Serie C, secondo te, tua opinione, a distanza di qualche anno da quando è nata la piattaforma, diciamo, televisiva su internet per seguire le partite appunto della Lega Pro, ad oggi, dopo qualche anno, secondo te è un progetto fallito oppure no?
Ma fallito, adesso io non conosco i numeri a livello economico, non conosco, di sicuro è una maniera per dare visibilità al campionato, e io credo che per certe piazze sia, io le vedo tantissimo, per esempio so che all'estero certe squadre come l'Arancino o il Catanzaro o il Catania hanno dei numeri pazzeschi quando giocano, perché hanno chiaramente delle tifoserie molto ampie. Io credo che nel 2020, l'era della tecnologia, l'era di che tutto è su internet eccetera, poterla mettere a disposizione anche della Serie C sia un passo in avanti, sia una maniera per farsi conoscere. Io, lo sponsor della squadra lo vedi anche dall'altra parte del mondo. Poi ripeto, non penso che la Lega Pro ci guadagni tanto dal punto di vista economico da questa novità, ma di sicuro dal punto di vista dell'immagine e della promozione del movimento la ritengo una cosa molto molto utile.
Ti saluto, Nicola, con questo messaggio che ci arriva dal nostro amico ancora Dorico. Ti scrive Binda for President.
Lo ringrazio, troppo buono.
Nicola,
grazie mille ragazzi, buonasera a tutti.
Grazie.
Aspetto che l'Anconitana,
sì,
l'Anconitana risalga nelle categorie che le competono.
Ce l'auguriamo. Grazie Nicola, grazie per il tuo intervento, gentilissimo come al solito. Grazie, ciao. Buona serata. Ciao.
Bene, lasciamo allora e ringraziamo e lasciamo Nicola Binda, Gazzetta dello Sport. E c'erano allora un paio di messaggi che erano arrivati su Facebook e poi c'era da completare la notizia per quello che riguarda proprio il match di cui stiamo discutendo. Giacomo Franchini che dice: onore ragazzi della propria Cienza, classi 2000 e 2002, che ieri sono scesi in campo in otto a Cuneo e ci hanno messo la faccia. E tra le altre cose, come anticipato proprio da te Christian, è arrivata la notizia ufficiale che il giudice sportivo ha escluso dalla Serie C il Pro Piacenza. Ma perché l'ha esclusa? Perché a regolamento alla fine non si è presentata alla quarta partita, perché non è stato omologato, come tu hai detto, il risultato di ieri di 20-0, di cui ci faremo ridere dietro per ancora non so quanto tempo, ma degli sette poveri ragazzi in realtà che si erano presentati, perché uno era il masseggiatore, sì, che alla fine è stato inserito in campo per arrivare al minimo alla quota di 7, perché un giocatore si era scordato i documenti a casa, quindi non poteva, non era stato identificato dall'arbitro. In totale, insomma, di questi 8 che sono scesi in campo, 4 non avevano il tesseramento regolare, quindi alla fine in campo regolari sono scesi in 4. E quindi sì, ecco, è arrivata la quarta cancellazione, poi ci sono tutte le sanzioni, 20.000 di euro di multa sopra, ma già con una società che in crisi fa ridere applicare ulteriori sanzioni monetarie.
Anche perché non pagheranno mai, cioè, no, questo, no, no, cioè, no, questo quando mai sappiamo. Li tireranno fuori i soldi per pagare queste multe? È logico che non sarà fatto, quindi è inutile anche soltanto segnalare queste... C'è queste multe che
denuncia
vengono applicate,
il NOIF, che... poi inibizioni eccetera eccetera, con tutto quello che succederà. Quello che conta è che comunque anche il Pro Piacenza è stato escluso dal campionato.
Eh sì, quindi un'altra società, come era accaduto l'anno scorso per il Modena, che non arriva al termine della stagione. Vuoi vedere il lato positivo? Magari il Modena ad ottobre già era fuori, qua siamo arrivati a febbraio, cioè, però adesso solo per, diciamo, scherzarci, fare una battuta sopra, ma questo è l'ennesimo scandalo del mondo del calcio di Lega Pro, perché poi sempre in questa categoria avviene, perché se noi vediamo in Serie A questi problemi non ci sono, in Serie B puoi trovare magari qualcuna che può avere qualche difficoltà economica e magari solamente retrocedendo proprio in Lega Pro poi può andare a trovare i giorni che non sono pari. Vedi, c'è stato anche il problema del Palermo ultimamente, che sta veramente avendo un problema uno dietro l'altro, e vedremo come andrà a finire da qui al termine della stagione con la società rosanero. Però in Serie C da 10 anni a questa parte sono saltate per aria più di 100 società. Cioè, è possibile che non si riesca a mettere un fermo a questo? Perché vuoi società che hanno debiti e continuano ad iscriversi non si sa come, vuoi perché società che passano di mano a personaggi poco raccomandabili durano 6 mesi, e da queste parti lo sappiamo bene, e saltano per aria. Ma chi è che autorizza ad entrare certi personaggi nel mondo del calcio, e chi è che autorizza ad iscriversi queste società? Cioè, noi vogliamo sapere il perché ancora continua. Non è che c'è un caso, due o tre, che allora dice ok, sono casi isolati. No, ragazzi, in 10 anni più di 100 società, e non si mette ancora un freno. E siamo sicuri che in estate staremo qua a sentire televisioni, giornali e radio a parlare ancora una volta di società che sono sull'orlo del fallimento. E ci metto la mano sul fuoco di questo. Ma non andremo ancora a risolvere la situazione neanche con il caso Matera, come diceva Nicola Binda, che lui sta seguendo in prima persona, né con il caso Pro Piacenza. Non risolveremo neanche questa volta, perché forse qualcuno ancora fa comodo che tutto questo avvenga.
Ecco, l'hai detto tu, a qualcuno fa comodo che tutto questo avvenga. Sono le stesse persone che poi autorizzano l'iscrizione.
Ma certo, Stefano, perché voglio dire, sai meglio di me come nel mondo del calcio girano sempre gli stessi personaggi.
O il cane, fate voi, il cane che si morde la coda, perché dal lato del tifo non si possono... c'è una piazza magari che si ribella, che è una piazza importante per magari per qualche politico per raccogliere i voti, o è una piazza che ha altre motivazioni, e quindi per accontentare la piazza si autorizza l'iscrizione chiudendo magari un occhio, in qualche caso chiudendole tutti e due, e poi dall'altra parte però non hai imprenditori in realtà per poter andare avanti, non hai imprenditori, hai accontentato la piazza momentaneamente, ma il fallimento non l'hai evitato per quell'anno, l'hai evitato magari dei,
è un'agonia
dei
che
rumori
si
grossi, ma in realtà dietro non c'è nulla, c'è la fuffa, mentre noi abbiamo la pubblicità, perché sennò qualcuno già a quest'ora dovrebbe aver cenato, sta aspettando a noi, dobbiamo tornare in casa con Itana.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. Quattro sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Op Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una rotta. Ami l'abbigliamento sportivo? Twins, il nuovo negozio all'angolo tra Vialata e Corso Garibaldi vicino al porto di Ancona, ti aspetta per proporti i suoi marchi prestigiosi in esclusiva: Superdry, Lyle & Scott, Three Stroke, Melting Pot, Revolution, Hype, Cheap Monday. In attesa di Replay Jeans e Napapiri, vieni da Twins.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Di corsa che la pasta si raffredda, quindi vediamo di recuperare un po' il tempo.
Buonasera Lorenzo Zagaia, ben ritrovato.
Ciao a tutti, buonasera.
Ciao Lorenzo, ti teniamo poco, promesso. Allora Lorenzo, all'indomani di questa ennesima vittoria, ottava vittoria consecutiva in campionato, 9 se ci mettiamo anche la gara in settimana della Coppa Italia, insomma un campionato che pian pianino sta portando il risultato in porto.
Sì, sì, tanto l'obiettivo dichiarato sin da quest'estate era quello di vincere il campionato, giustamente, e lo stiamo facendo bene, finora siamo imbattuti, speriamo di rimanerlo fino al termine del campionato, e adesso ci stiamo avvicinando. Anche ieri è stato un tassello importante per vincerlo, per avvicinarci alla vittoria. Adesso domenica abbiamo un'altra partita importante e da domani la iniziamo a preparare.
Ieri è stata una partita molto complicata per cause di un terreno di gioco che veramente non permette di giocare a calcio, perlomeno di non giocare palla a terra, cosa che magari una squadra dalle caratteristiche tecniche come l'Anconitana dovrebbe fare.
Sì, sicuramente ieri, come avete anche visto, il campo non era nelle condizioni migliori. Noi credo che, secondo me, il primo tempo abbiamo provato anche a giocare palla a terra, abbiamo avuto anche delle buone occasioni, dovevamo segnare magari anche il 2-0, perché come abbiamo visto anche nel secondo tempo, dopo le partite, questo tipo di partite dopo diventano un po' più difficili, e quindi si rischia magari con una palla sporca in aria di buttar via tutto. Forse io credo che se avessimo fatto però il 2-0 nel primo tempo, magari non avremmo rischiato nel secondo, però comunque penso che l'importante era prendere i tre punti e avvicinarci più alla vittoria del campionato.
Eh sì, ieri infatti diciamo che proprio non aver chiuso la partita ha fatto sì che la gara rimanesse in bilico fino alla fine, al cospetto, lasciamelo dire, di una formazione comunque modesta, perché insomma i 41 punti di differenza tra il Villa San Martino, che ne ha 18, e il e appunto l'Anconitana, che ne ha 59, forse magari la differenza, il divario doveva essere un po' più netto ieri sul campo, però come dicevamo magari però proprio il campo non ha aiutato.
Sì, ma poi ogni partita non è facile da vincere, perché comunque anche se ci sono tanti punti di distacco, di differenza, ogni partita la devi giocare, perché non è che ti stanno nel tappeto rosso, quindi certo, la devi preparare bene, entrare in campo con un gioco determinato, concentrato, perché non ci regala niente nessuno, e comunque è sempre una partita di calcio, 11 contro 11, quindi se non sei pronto e gli altri sono più pronti di te, poi ti fanno gol, quindi dopo a voi a parlare.
Lorenzo, per te invece ieri l'ennesima gara che ti conferma, perché anche ieri hai fatto la tua parte, gara di sostanza. In questa stagione ti abbiamo visto giocare da mezzala, dove a mio parere, questo è un mio personalissimo parere, forse dai anche di più, cioè fai vedere un qualcosa in più rispetto al ruolo di terzino. Tu, per quanto ti riguarda, dove preferisci giocare tra i due ruoli?
Sicuramente a centrocampo, perché tanto è il ruolo mio, quindi anch'io diciamo vedo meglio lì, però come ho già detto non è assolutamente un problema, perché anche l'anno scorso ho fatto il terzino, quest'anno per diverse partite sono stato adattato lì e l'ho fatto nel migliore dei modi, e quindi per me non fa differenza. È normale che sono naturalmente più un centrocampista, però l'importante è mettersi al servizio della squadra, perché comunque anche a centrocampo c'è tanta gente forte e brava, quindi per me va bene, è importante che riesca a giocare il più possibile. Finora questo non mi è mancato, ecco, quindi l'importante è continuare così e dare il massimo fino alla fine del campionato, poi festeggeremo.
Insomma, sei soddisfatto? Cioè, dal tuo arrivo all'Ancona, all'Anconitana, insomma, ti saresti mai sognato appunto un impegno così, con una certa appunto frequenza e continuità soprattutto, perché poi il posto te lo sei guadagnato appunto giocando.
Sì, sì, infatti quest'estate già non immaginavo sinceramente fare un campionato come sto facendo adesso. E quindi sì, devo ringraziare anche il mister per la fiducia, per i compagni che comunque mi mettono sempre a mio agio, mi danno tanti consigli sia a centrocampo sia in difesa, quindi io, come ho detto, li seguo sempre, gli sto dietro, perché da loro posso solo che imparare.
Futuro di Lorenzo Zagaia?
Speriamo anche in Italia.
Lorenzo, sì,
speriamo di tornare, andare più su possibile con questa maglia, tanto la sento dentro, sono ancora sano, e quindi spero di risalire insieme alla squadra, ecco.
È quello che ci auguriamo, che anche tu appunto possa andare di pari passo con quello che è il progetto dell'Anconitana, proprio perché sei giovane e poi anche perché appunto c'è bisogno di anconetanità sul campo di gioco, che appunto giocatori che facciano vedere lo spirito biancorosso che c'è in loro, in questo caso che c'è in te. Quindi noi te lo auguriamo assolutamente, caro Lorenzo. Io mi complimento sempre con te per quanto stai facendo, perché veramente sei una bella sorpresa. Avevo sentito ben parlare di te, devo essere sincero, in estate quando sei arrivato, di quanto bene avevi fatto col Villa Musone, e poi anche la scelta di non andare a Camerano ma si scegliere l'Anconitana, quello poi ha fatto sì che ci fosse un qualcosa in più nei tuoi confronti. Sì. Lorenzo, guarda, veramente grazie mille, grazie di essere stato con noi, grazie per l'impegno che ci metti ogni domenica in campo, e mi raccomando, continua così.
Grazie, grazie mille. Ciao, buonasera.
Ciao Lorenzo.
Ciao, ciao Lorenzo. Ciao. Lasciamo a cena anche Lorenzo Zagaglia e a questo punto mandiamo a cena anche i nostri fedelissimi radioascoltatori che sono stati così tanti anche questa sera, e questo ci fa sempre piacere, no? Inutile negarlo, no?
Certo.
Che ci piace quando siete in tanti, soprattutto partecipate.
Ci piace appunto il confronto con voi.
Esatto.
È quello che vogliamo.
E partecipate. C'erano gli ultimi due che li prendo al volo. A proposito del Toto allenatori, Gianni Red Bull suggerisce un e Cornacchini.
Ma Cornacchini sta a Bari, credo che stia bene lì in questo momento.
Ognuno l'ha sparato la sua, no, giusto che anche logico. Gianni ne spari un'altra. E a proposito di quanto detto con ospite Nicola Binda pochi istanti fa, c'è Lorenzo che dice: Rai, Mediaset, Sky, mai una parola, un dibattito nelle loro trasmissioni di punta su questi fatti.
Forse mai proprio no, però diciamo che se li affrontano questi argomenti lo fanno in modo molto superficiale, vogliamo dirlo, cioè una toccata e fuga, cioè proprio...
magari non c'è proprio l'interesse di andare a spingere sulla mano che ti dà da mangiare, no?
Anche questo è un argomento, caro Stefano. Sì, hai toccato un tasto doloso, diciamo, perché c'è anche questo purtroppo che circola nel mondo del calcio, cosa sbagliata, perché tutti dovremmo essere liberi di appunto esprimere la nostra opinione e di far notare quelli che sono appunto i problemi e non soltanto le cose buone che ci possono essere nel mondo del calcio, soprattutto fatto a certi livelli, quindi non soltanto parlare della Serie A e del calcio multimiliardario, ma di parlare anche appunto delle realtà locali e quelle più o meno buone, proprio per far vedere un po' tutta la prospettiva che circola a 360 gradi nel mondo del calcio.
Bene, siamo arrivati alla conclusione anche per questa sera. Se volete seguirci anche domani lo farete dalle ore 19, ma per non farvi perdere niente alle 13:10 come di consueto la nostra replica sulle frequenze Radio 2 e tra pochissimo anche la versione podcast sempre all'interno del nostro sito www.radiotua.com.
Bene Stefano, grazie a te e ai nostri radioascoltatori per averci seguito fino a questo momento. Quando sono le 20:29 noi ci congediamo e, come detto bene, domani appuntamento ore 19 con una nuova puntata di Punto Biancorosso insieme a Peppe Gallozzi.
Ciao a tutti.
Punto Biancorosso. Il programma è stato offerto da
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia. Metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.